Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio amici di Palla in Tribuna, amici di Radio Parma, ben ritrovati per quest'ultima puntata settimanale della nostra trasmissione che, come sapete, è ripresa proprio in questa settimana dopo la seconda giornata di questo campionato di Serie B che è iniziato prima di Ferragosto, ma che ricordiamo non si fermerà per i mondiali in Qatar, come invece farà la Serie A. Di nuovo insieme, ovviamente, come sempre c'è il nostro numero per scriverci SMS e WhatsApp al 333 920 0170. Anche oggi tanti ospiti, tanti commenti, faremo il punto sul mercato perché davvero sembra che già nelle prossime ore cominci l'avventura Parma di Gabriel Charpentier, nuovo attaccante gialloblu, che dovrebbe addirittura sostenere le visite mediche nel pomeriggio. Cercheremo di capire quali sono le ultime novità. Andremo anche in casa a Cosenza perché insomma c'è dell'entusiasmo, non solo per i play-out, i post-play-out dell'anno scorso, ma anche per queste prime due vittorie in Serie B che la proiettano al primo posto chiaramente temporaneo, però insomma col Frosinone a quota 6 punti. C'è entusiasmo, è stato fatto anche un allenamento a porte aperte con grande riscontro di tifosi, la squadra è sostanzialmente completa a parte il giovanissimo attaccante Nasti che ha rimediato una distorsione alla caviglia, poi chiaramente ci sono i precedenti che sorridono al Parma, però ogni partita racconta una storia nuova e può chiaramente invertire le statistiche. Noi partiamo facendo il punto della situazione, il nostro servizio che fa il quadro anche di una Serie B che diventa sempre più competitiva con tanti colpi dell'ultima ora anche di prestigio, ad esempio Cutrone per il Como e non solo Genoa, e poi di nuovo qui con il nostro primo ospite.
La concorrenza diventa sempre più forte. La settimana che terminerà con il terzo turno di campionato sta portando in dote una Serie B ancora più livellata verso l'alto a livello qualitativo e quantitativo. Se è difficile delineare una griglia certa per i primi posti, appare forse ancora più complicato indicare 3-4 squadre che più delle altre potrebbero rischiare la retrocessione. Il mercato va in questa direzione, investimenti e tanti colpi importanti. Il Como, ad esempio, ha definito in queste ore l'arrivo di Cutrone, mentre il Brescia ha preso l'esperto Viviani dalla SPAL. E poi il Genoa, nel capoluogo ligure, dopo gli ultimi acquisti di Puskas, Aramo e Strootman, molti pensano sia stata costruita la più forte squadra rossoblu mai vista in Serie B. Anche il Cosenza, capolista e avversario crociato, continua a rinforzarsi, preso il regista Giacomo Calò l'anno scorso al Benevento. Il Parma, dal canto suo, cerca di non farsi impressionare e va dritto per la strada di acquisti oculati e senza esborsi esagerati, nella forte convinzione di avere già allestito un gruppo di rilievo. Si attende la fumata bianca per l'arrivo di Gabriel Charpentier. L'anno scorso a Frosinone 10 gol in 22 apparizioni, ma anche tante assenze causa infortunio. La scelta sarà poi tenere Benedigiac come esterno, quell'obiettivo dichiarato di mercato sempre indicato da Pecchi a Pederzoli e Kraus, o se cederlo in prestito specialmente all'estero. La Germania in questo caso è spesso terra foriera di soddisfazioni per i calciatori polacchi. Intanto, mentre si attende di conoscere il destino di Hernani, a proposito di Genoa, il Parma ha piazzato Pezzella a Lecce e punta alla cessione di Schiattarella al Benevento, ad un passo dall'acquisto dell'ex crociato Simi.
Palla in Tribuna.
Questo è il punto della situazione. Attendendo notizie ufficiali, chiedo un suo parere a un collega della Gazzetta di Parma, che certo non le manda mai a dire, che è Gianluca Azzurlini. Ciao Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna, ben ritrovati.
Ben ritrovato anche a te per questo primo invito di questa nuova stagione. Insomma, abbiamo fatto un po' il punto sul mercato, poi ti chiedo anche del Cosenza che l'anno scorso costò la panchina peraltro a mister Maresca. Ti chiedo sul mercato, innanzitutto Charpentier sembra ormai in arrivo, addirittura nel pomeriggio le visite mediche, che ne pensi?
Ma, È da valutare e vedere, non è certamente un giocatore finito o comunque un giocatore insomma come quelli che erano stati presi al mercato di gennaio dello scorso anno. È forse, è forse il tipo di attaccante che serve di più al gioco di Pecchia. L'auspicio è che possa essere un terminale offensivo della manovra, non tanto in termini di gol realizzati, ma almeno di conclusioni verso la porta, perché se andiamo a vedere le prime due giornate, io credo che i tiri verso la porta di Roberto Inglese siano stati al massimo un paio. E ahimè, io devo dire, in queste prime due giornate si è detto, scritto, ci sono lacune certamente, però la lacuna principale è la mancanza di una punta o comunque insomma di un terminale offensivo del gioco. Il Parma costruisce, ma poi quando si arriva al dunque fatica a segnare, che è un po' quello che c'era anche nella scorsa stagione. E Inglese, io sono stato un suo grandissimo estimatore quando è arrivato al Parma, ci ho creduto e credevo l'anno scorso nella sua risurrezione. Devo dire che non ci credo più, sono 3 anni e mezzo che non gioco una partita di calcio da attaccante vero come era quando è arrivato a Parma, e anche in queste prime due partite, Pecchia ovviamente farà la dichiarazione di circostanza, però si è visto un Inglese spento, cioè si dà da fare, volenteroso, ma insomma, però non ci serve un giocatore volenteroso, ci serve qualcuno che finalizzi la manovra. Nella prima partita, il primo tempo col Bari, il miglior sprazzo di campionato del Parma, e gli altri attaccanti, cioè gli esterni, Miaila, Mann, Vasquez, gli giravano attorno, insomma, quindi questo non lo so, però Charpentier quantomeno è un giocatore che può dare un rinforzo all'attacco, che era la cosa di cui in questo momento aveva più bisogno la squadra. Se posso, sul calcio mercato, io continuo a non capire, decisamente cambiano i dirigenti, l'ostracismo verso il centrocampo di questa società. Cioè, a centrocampo siamo corti.
Allora,
se si fa male è Stevens. Bene, gioca Juric. E poi chi c'è dietro?
Certo.
Cioè, adesso...
Questo è chiaro, Gianluca. Adesso ti chiedo del centrocampo, perché volevo aprire una parentesi proprio ad hoc su questo, perché hai assolutamente ragione. Chiudiamo però il discorso sull'attacco. Charpentier, è vero, secondo me diceva bene Paolo Grossi ieri sera, ospite a Calcio e Calcio su 12 TV Parma, diceva, attenzione, è un giocatore che ha fatto 10 gol in 22 presenze, se non vado errato, quindi altissima media. Il pro è il fatto che lui parte tranquillamente dalla panchina, quindi non crea nemmeno quei malumori che potrebbero esserci con altri giocatori, però dall'altra parte è un giocatore che è spesso con acciacchi fisici, insomma non è perfettamente integro. Ora noi facciamo sempre tutti gli scongiuri del caso, no? Però sei d'accordo o no con questa analisi?
No, è vero, perché si basta andare a vedere, il campionato intero di fatto non ha mai giocato. Quest'anno, fortunatamente, per quanto ci riguarda, eravamo diventati esperti del ramo, perché nelle ultime 2-3 stagioni Parma aveva sempre una lista di infermeria che era più lunga di quella dei convocati. Adesso sembra, insomma, siamo su livelli fisiologici. Ci portiamo in casa un altro giocatore, come abbiamo spesso fatto peraltro negli ultimi anni, perché l'anno scorso, se pensiamo sia alla campagna acquisti estiva che poi a quella invernale, diciamo che non ci siamo portati dei prospetti, certo, di grande salute. C'è chi ha giocato addirittura una partita e poi si è rotto, un altro che abbiamo visto qualcosa, l'unico salute era Simi, ne ho sentito prima il Benevento, auguri, voglio dire, se riuscirà a farlo segnare. Per quello che si è visto a Parma, comunque non potremo rimpiangerlo, purtroppo, è un dato di fatto. Sì, c'è questa cosa, non lo so, insomma, davanti insomma siamo un po' leggerini, questa è la verità, rispetto alle squadre con cui ci confrontiamo, per l'obiettivo sarebbe quello della Serie A, però se pensiamo alle alternative di Genoa, del Cagliari, e anche di altre formazioni di alto livello, insomma noi lì abbiamo tante, diciamo, tante alternative sui lati o sulle, insomma, sulle seconde punte, ma davanti proprio insomma,
certo,
vediamo, speriamo che tra lui e Inglese riescano a fare almeno a giocare tutte le partite almeno uno dei due.
Gianluca, a proposito di leggerini, giustamente tu hai citato questo aggettivo, parliamo di Benedijak, perché è un centravanti che però insomma ancora si sta formando, non è certamente un giocatore pesante, ecco, da quel punto di vista lì. Dicevamo nel servizio, ma non è che possa rimanere ed essere utilizzato più come esterno, quell'esterno che poi era tanto dichiarato obiettivo di mercato, poi è arrivato anche Ansaldi che perché no potrebbe anche giocare più avanzato, poi ci metti anche Benek e abbiamo chiuso il mercato lì davanti. È una mia teoria, anche se forse il giocatore potrebbe essere più utile andare a giocare in prestito.
Ma può anche essere utile, però l'anno scorso diciamo l'abbiamo svezzato, è stato uno dei pochi giocatori giovani che ha fatto comunque vedere a sprazzi cose interessanti, cioè è un giocatore da sgrezzare ancora, che ovviamente deve, insomma, è dovuto entrare nei meccanismi del calcio italiano, però è comunque uno di quei giovani interessanti, cioè che secondo il mio parere, anche rimanendo qui, non giocando sempre da titolare, però può essere utile. Certo, se poi si prevede di giocare sempre molto splendidamente con Mann, Mihajla, Vasquez e Bernabé, allora il posto per Benedice che è difficile da trovare, però è un giocatore secondo me che può essere utile. D'altro conto c'è anche da dire che poi c'è il mistero Tutino, 2 anni fa miglior attaccante della Serie B, e da quando è a Parma, certo, a parte qualche sfratto, purtroppo non, anche stavolta, anche con Pecchia, insomma, non riesce a trovare spazio, quindi c'è un po' di affollamento oggettivamente. Forse Benedici verrà sacrificato perché è più facile da piazzare rispetto a un Tutino, ecco, anche quello eventualmente all'estero, come sembra, quindi può essere quello il sacrificio. Mi dispiace perché comunque è un giocatore che ha fatto anche prove non positive, ma ha fatto intravedere qualcosa, cioè è uno di quei giocatori, vista la giovane età, sui quali non diventerà un campione, ma un buon giocatore, secondo me, ha le potenzialità per diventarlo.
Gianluca, cambiamo reparto, come dicevi tu. Intanto ci sono diversi messaggi, tra poco li leggeremo tutti, c'è anche una domanda proprio per te. Intanto Roberto ci scrive: ma infatti il polacco, cioè Benedigia, che lo vedo più da esterno che da centravanti, vedremo, dice.
Era arrivato con quella nomenclatura,
esatto,
poi
esatto,
si era dovuto adattare perché l'anno scorso tra infortuni, problemi tattici, ma in realtà quando è stato acquistato quello era.
Poi c'era quel modulo liquido di Maresca, no?
Esatto, quindi... che insomma era un po'. Però dal punto di vista delle caratteristiche, quando è stato presentato era questo.
Certo, assolutamente. Veniamo al centrocampo, tu dici. Ma non capisco perché non impariamo dagli errori del passato, mi viene da dire. Coperta ancora corta e mediana, allora facciamo il punto. Ci sono Bernabé ed Estevez, Juric, Som, possiamo metterlo lì. Poi c'è il giovane Buaichiala, che sembra abbia molta prospettiva, ma che insomma è un ragazzo molto giovane.
Molto giovane.
Poi si può utilizzare lì anche, credo, un altro giovane come Camara, insomma. Poi c'è Schiattarella, che però è in uscita, pare vorrebbe tornare al Benevento.
Di Pecchia, da quello che si è potuto capire anche dal precampionato, diciamo così.
Tu dici serve qualcosa lì?
Ma sì, almeno numericamente, perché voglio dire, squalifiche, infortuni, cioè dopo ci sono scelte obbligate, perché è vero che Pecchia ha un modulo che di fatto 2 centrocampisti pure, poi altri che sono esterni, però siamo proprio, perché vabbè, possiamo anche considerarlo, ha fatto qualche cosa di interessante per il campionato, però insomma non è un giocatore sul quale credo si possa puntare come titolare di lungo termine. E diciamo ci sono quindi Estevez e Bernabé, e manca qualcosa, almeno numericamente, perché insomma in difesa, se pensiamo a difesa e attacco, c'è quasi sovraffollamento, a centrocampo no. Ed è la stessa cosa che è accaduta l'anno scorso, perché c'era Schiattarella quasi da solo a un certo punto, con Juric poi che è uscito, e poi dopo Schiattarella si è infortunato e sparito, ma insomma manca sempre qualcosa in più, cioè centrocampo è il ruolo principe, d'accordo, mettiamo pure che facciamo che Vasquez sia una sorta di regista, ma serve qualcuno che certo, porti la croce, e non credo che Estevez possa farlo per 38 partite di campionato, o comunque Juric per lui senza che nessuno gli dia mai respiro. Lì siamo corti, comunque si guardi, poi che arrivi un mediano, che arrivi un giovane, che arrivi un esperto, poco importa, ma è questione proprio di numeri per un campionato di 38 partite molto difficili.
Ci sono molti ascoltatori, Gianluca, che insistono su qualche vecchio o attuale esubero del Parma, c'è anche una domanda per te su questo, però insomma, per esempio Mark dice: io spero che se Hernani e Kurtic non verranno venduti siano utilizzati a centrocampo e non assurdamente messi fuori squadra. Allora, prima che ti domando una cosa su questo, facciamo un po' il punto, perché forse su questo la società non è mai stata definitivamente chiara, anche se più volte è stato accennato. Sono giocatori questi, come altri del passato, anche Pezzella, anche Grassi, allora Sepe, ancora adesso Laurini, Sprocati e chi più ne ha più ne metta, che dall'arrivo di Kraus sono stati, e più avanti, sono stati così
accantonati
e caratterizzati dall'etichetta fuori progetto. Per diversi motivi si può chiaramente essere contraria a questa scelta, però sono giocatori che non rientreranno mai più nella rosa del Parma, al di là che siano venduti o meno. C'è stato un anno in cui sono rimasti almeno in 5, in 6 a allenarsi sull'altro campo a Collecchio, fuori squadra, ed era quasi un peccato, una perdita, però la società ha deciso questo. È tutto opinabile, lo diciamo, però sono giocatori che non torneranno mai. Kurtic era in prestito biennale in Grecia, adesso vediamo cosa succederà, perché il Parma non vuole darlo in prestito a una squadra diretta rivale, per esempio il Pisa.
Lo spero.
Hernani è stato al Genoa, poi non deve essere scattato l'obbligo di riscatto, ma i giocatori che non torneranno mai, per tanti purtroppo. Te che ne pensi?
No, non rientrano e non ci saranno. Io guarda, da quando l'anno scorso è stato tutti gli altri poi ho giustificato, ma accantonato in modo così brutale e anche mandato via senza ringraziamenti veri uno come Jacoponi, e
certo,
vabbè, ne prendo atto. A me è dispiaciuto molto per Jacoponi, per gli altri poi anche per altri potevano essere utili, ma è una scelta società. Ma uno come Jacoponi è stato trattato veramente in malo modo, perché al Parma aveva dato tantissimo in termini di sacrificio, di adattamento,
certo,
a vari ruoli eccetera, meritava un trattamento migliore. Detto questo, è una scelta societaria. Ha premesso, a questo punto non capisco però perché l'unico che sia rimasto e rientri sempre nel progetto sia Inglese, perché
certo,
è vero che
certo,
per carità, ma ci sono altri che hanno dato un po' di più alla causa di Inglese negli ultimi 3 anni, che sono al di fuori, quindi è l'unico che è stato esonerato da questa cosa. Lui rientra, l'anno scorso è rientrato, quest'anno rientra, poi questo è l'unico vero mistero. Per il resto no, non rientreranno, non faranno parte del progetto, perché è una scelta che è stata fatta, che i giocatori del passato sono stati accantonati e,
certo,
e ne prendiamo atto. Serve un nuovo acquisto a questo punto. E una piccola notazione, ma proprio un flash, devo dirlo, quest'anno il vero miglioramento si è avuto in difesa, e l'acquisto migliore finora secondo me è stato quello di Romagnoli, che ha assestato la difesa un po' come aveva fatto Bruno Alves nel primo anno di Serie A nel Parma, allora neopromosso. Ha dato sicurezza a Valenti, che insomma avevamo visto un po'
incerto,
che aveva potenzialità ma non ne aveva mai imbroccata una. I due laterali più o meno fissi, poi vedremo adesso, ma Osterwold è cresciuto molto, Del Prato l'abbiamo già apprezzato l'anno scorso, è una difesa che può prendere gol, ma non è più la banda del buco dell'anno scorso, e questo è il vero miglioramento. Adesso vediamo che cosa succede davanti, insomma, perché domenica col Cosenza è una prova del 9. Il Cosenza è in grande forma, trascinando entusiasmo del pubblico, 2 vittorie in 2 partite, ha l'obiettivo salvezza, ma in questo momento è una squadra top del campionato come forma e come entusiasmo.
Assolutamente.
A noi manca ancora la vittoria, e quindi prima o dopo bisogna anche vincere, insomma, per andare in campionato.
È chiaro. Gianluca, ti faccio altre 2 domande. Una è per chiudere il discorso mercato, te la fa un nostro ascoltatore, perché abbiamo chiarito sugli esuberi, è tutto opinabile assolutamente, però sono giocatori che non rientreranno mai più, quindi piuttosto chiediamo al club, il tifoso può chiedere al club, prendi quello, prendi quest'altro, quello può essere utile, quello meno, però quelli sono giocatori proprio da non, quasi non tenere in considerazione per la rosa attuale. Lorenzo ti chiede, quello che mi lascia perplesso è la conferma di una rosa che nella scorsa stagione ha deluso le aspettative. Vorrei un parere di Zurlini, perché molti dicono è sostanzialmente la stessa rosa, anche se 2-3 acquisti oculati effettivamente sono stati fatti.
Sì, è vero, è quella con un allenatore che sembra avere un po' più imbroccato, diciamo, però l'ha messo in campo, perché l'anno scorso la partenza con Maresca era stata devastante, e partiamo da un 12° posto, quello che penso in questo momento. Poi la Serie B è un campionato strano e particolare, l'anno scorso per esempio la Cremonese non era tra le grandi favorite di questa stagione, era tra la fascia alta ma non tra le grandi favorite, e alla fine è andata in Serie A direttamente, il Monza ha faticato molto di più e altri come noi invece hanno fallito. In questo momento noi siamo una squadra, nonostante siamo il Parma e il Blasone, ma secondo me siamo una squadra potenzialmente da playoff con questa rosa. Poi se Pecchia trova l'assemblaggio buono e ci sono alcuni giocatori di grande talento come Vasquez, come Bernabé, come insomma in difesa ho detto che abbiamo trovato la quadra, allora può essere che trovi anche la stagione giusta. Però in questo momento secondo me siamo un mezzo gradino, se non un gradino sotto alle prime due posizioni che sono quelle della promozione diretta, certo, in Serie A. Siamo ovviamente il 12° posto l'anno scorso, secondo me è stato molto penalizzante anche rispetto a una rosa che non era completa, che aveva gravi deficit. Però dal 12° al 2° il salto è un po' alto, ecco, e quest'anno la Serie B è molto più competitiva ed è di livello molto più alto di quella dello scorso anno.
A proposito, tu l'hai detto, a partire dal Cosenza, è l'ultima domanda che ti faccio proprio in un minuto, Gianluca, è Cosenza che arriva sulle ali dell'entusiasmo, una squadra quasi al completo, insomma questo dicono le notizie nell'ultima ora, c'è questo Dionigi che è arrivato in panchina, che ne pensi? Che partita sarà? Ecco, come dinamica di gara?
Sarà una partita che secondo me vedrà il Parma costretto a fare gioco, perché il Cosenza è una squadra che verrà qua cercando di stare un po' chiusa e di sfruttare le caratteristiche dei suoi giocatori, che sono anche giocatori abbastanza veloci, almeno sulla carta. E quindi il Parma che dovrà fare gioco... non lo so, vediamo un po' anche come si mette lì davanti, perché dipende molto anche dalla vena dei giocatori. Vasquez lo conosciamo, è quello che può sbloccare le partite a questo punto. Bernabé mi sembra un po' penalizzato dall'assetto tattico di Pecchia, l'anno scorso era più nel cuore del gioco, però ci sono proprio problemi di spazio, insomma, per le collocamento con Vasquez in questa posizione e con il mediano, Bernabé è costretto a giocare un po' più a lato e quindi è un po' meno nel cuore del gioco, però anche lui insomma i numeri ce li ha. Vediamo, Mane e Miaila sono due mine vaganti, che possono essere mine vaganti per noi o mine vaganti per gli avversari, dipende, certo, da cosa decidono di fare. Miaila nel secondo turno del campionato è stato sinceramente irritante a vederlo, nella prima aveva entusiasmato, quindi sono alti e bassi che conosciamo, non sono giocatori che hanno nella costanza di rendimento. Sì. Secondo me sarà una partita in cui Parma cercherà molto di giocare potrebbe riuscire, soprattutto se troverà un po' la mira nelle conclusioni. Alla fine, dal punto di vista tecnico, il Parma è superiore al Cosenza. Quest'anno ho più fiducia, ripeto, nella difesa, per cui non prendendo gol, prima o poi secondo me qualcuno lo segniamo al Cosenza. Ecco, io sono fiducioso che possa esserci la vittoria. Poi,
vediamo.
Ovviamente,
poi il campionato è aperto.
Anche Cicizola come portiere è un portiere ottimo per la B e che guida bene la difesa, insomma ha anche lui i suoi perché, ma è sicuramente un passo avanti rispetto all'anno scorso in assenza di Buffon, perché comunque Turk era stata una sorpresa, ma era un giovanissimo, insomma non potevi farci affidamento per un anno intero, e tra Colombi e Cicizola insomma non ho nessun dubbio.
E l'abbiamo visto in queste prime due giornate di campionato,
insomma,
con
è un buon portiere, poi farà anche lui i suoi errori, ma è un portiere di categoria e affidabile, ecco, e questo è importante.
Gianluca, grazie di essere stato con noi. Ovviamente buona partita domenica sera, ci ritroveremo qui su Pala in Tribuna.
Grazie e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie a Gianluca Azzurrini, sempre preziosissimo per insomma analizzare senza tanti giri di parole il Parma. Noi tra poco continueremo a farlo. Mercato, ma anche le ultime in casa Cosenza, perché insomma Dionigi dovrebbe cambiare poco se non nulla nell'undici in vista del Parma al Tardini. Tutto questo dopo la pubblicità.
Palla in Tribuna. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947.
Produciamo abbigliamento in pelle, pellicceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in Via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna. Allora, prima del nostro prossimo ospite, continuiamo parlando di Cosenza. Intanto con i precedenti, perché sono 8 i precedenti tra Parma e Cosenza, campionato, ma anche due gare di Coppa Italia. Il Parma non ha mai perso, 6 vittorie e 2 pareggi. La prima sfida tra Ducali e Silani addirittura risale al 61-62. E allora vinse il Parma 2-0 con le reti di Vicino e Meregalli, mentre tanti se lo ricordano fresco nella memoria, il precedente più recente è quello dello scorso campionato, 1-1 al Tardini con le reti di Juric e di Tiritiello, l'abbiamo già detto, un pareggio che costò la panchina a mister Maresca. E sempre a proposito di Cosenza, diamo anche qualche news dell'ultima ora. Intanto do il benvenuto a Marco Bernardini. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Così, insomma, facciamo anche con te le valutazioni su questo, visto che te sei sempre molto attento agli avversari che affronta il Parma di volta in volta. Ci sono i tuoi pezzi sulla Gazzetta di Parma, ma anche su forzaparma.it. Allora, secondo le ultime news, insomma, per Dionigi sono praticamente tutti a disposizione, c'è anche il nuovo acquisto Calò, se non vado errato, tutti disponibili tranne Nasti, che è un giovane attaccante, per lui una distorsione alla caviglia, e secondo le previsioni Dionigi non dovrebbe cambiare nulla rispetto alle ultime due partite, quindi gioca con questo 4-2-3-1 con Matosevic in porta, Rispoli ex della gara, Rigione, Vaisanen e Panico in difesa, poi Voccia e Vallocchia a centrocampo e poi Brignola, D'Urso e Florenzi alle spalle di Larrivei e il Batti Larrivei. Va ricordato che proprio negli ultimi giorni sono arrivati anche nuovi acquisti come Brescianini e Gozzi, che sono due giovani che arrivano da Milan e più indietro Juventus, ma che non dovrebbero giocare dal primo minuto. Marco, questo Cosenza arriva come prima della classe.
Eh sì, è la grande rivelazione di questi primi 180 minuti del campionato di Serie B, Cosenza che ricordiamo lo scorso anno si è salvato ai play-out, è rotta la cuffia ai danni del Vicenza, ha cambiato allenatore in estate, è arrivato Davide Dionigi che ha dato subito identità alla squadra, sono partiti molto forte, più che il successo seconda giornata col Modena, che comunque ha fatto una squadra di tutto rispetto, sorprende l'exploit di Benevento all'esordio, sicuramente un colpo importante in ottica salvezza, io credo, insomma, l'obiettivo dei rossoblu sia quello della salvezza, anche se effettivamente gli ultimi innesti fanno capire che, insomma, non si vuole lasciare nulla di intentato. Calò è un giocatore sicuramente interessante, Brescianini è un po' il dodicesimo uomo, è entrato e ha segnato anche nell'ultima partita col Modena, un prospetto interessante, scuola Milan, e quindi non sarà una partita semplice per il Parma, anche se forse la speranza è che il Cosenza si possa presentare al Tardini un po' più tranquillo e appagato ad aver comunque fatto 6 punti nelle prime due giornate, che sicuramente potranno valere molto, soprattutto nei mesi decisivi.
Ah sì, assolutamente, l'abbiamo detto di Giacomo Calò, insomma, che arriva proprio dal Genoa, ne parliamo tanto per Charpentier, insomma, è un'altra di quelle cessioni, un giocatore comunque non più giovanissimo, 25 anni. È una squadra, Marco, un club che va sempre col minimo, no, come investimenti. È comunque la quinta stagione consecutiva in Serie B, anche se una era retrocesso, poi è stata riammessa. Una, l'ultima, i play-out, come hai detto tu. È vero, c'è il fattore Tardini comunque nella partita di domenica sera che dovrebbe davvero pendere per il Parma.
Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto il Parma ritroverà finalmente un campo decente dopo la brutta disavventura del Curido. Chiaramente non cerchiamo alibi, però sicuramente le condizioni del Manterboso e del Tardini saranno decisamente migliori di quelle del Curi, e poi insomma diciamo che obiettivamente ci aspettiamo che i tifosi possano essere il dodicesimo uomo in campo. Il Parma ha bisogno di una vittoria, finora effettivamente non ha mai perso, ma mancano i punti, perché insomma il Parma ha due partite, due pareggi sicuramente diversi tra di loro, e la sensazione è che insomma questa possa essere davvero l'occasione giusta per iniziare a vincere, e sappiamo bene come a questo gruppo servano come il pane le vittorie, perché vengono da due anni di delusioni cocenti dove sono arrivate pochissime gioie, pochissime soddisfazioni, e quindi un eventuale risultato positivo, per di più contro prima della classe, che ad oggi a tutti gli effetti, guardando la classifica, il Cosenza bisogna considerarla tale, può dare fiducia e entusiasmo alla vigilia di quello che poi sarà il vero big match alla quarta giornata in casa del Genoa.
Ah sì, assolutamente, quello poi la prossima settimana sarà davvero ricca come contenuti, perché ci sarà il big match, poi c'è la chiusura di mercato in mezzo, insomma. Marco, io arrivo proprio al mercato, perché te sei sempre attento su questo, anche con diverse domande che arrivano dai nostri ascoltatori. Intanto ci scrive Rino, il carpentiere, che in realtà è Charpentier, che in realtà avrebbe un soprannome ben preciso, che è il generale, ecco. Però va bene anche carpentiere, va bene per assonanza o per consonanza. Dice, lui va bene, ma per andare in A ci vuole molto altro, faremo buon viso, credo a cattivo gioco, visto che i soldi comunque li mette Kraus, ce lo faremo andare bene, piuttosto che niente, meglio piuttosto, dice il nostro ascoltatore Rino. Addirittura si parla di visite nel pomeriggio per Charpentier, tu sai qualcosa di più?
Sì, guarda, la trattativa è addirittura d'arrivo, il giocatore è atteso oggi in città per le visite mediche, si era sparsa in ultima ora anche la voce di interessamento del Benevento, che però sembra più orientato su una vecchia conoscenza dei crociati, che è Simi, che la Salernitana sta cercando di piazzare in Serie B. Dovrebbe arrivare Gabriel Charpentier dal Genoa, i numeri sono assolutamente dalla sua parte, perché chiaramente 10 gol nell'ultima stagione col Frosinone, c'è quell'aspetto, quell'incognita legata appunto ai problemi fisici che ha accusato l'attaccante franco-congolese negli ultimi anni, che lasciano un piccolo dubbio, un piccolo punto interrogativo, però sicuramente questo è un attaccante di categoria, e credo che il Parma abbia proprio voluto attendere gli ultimi giorni per andare a prendere un giocatore funzionale alle caratteristiche di Pecchia. Ecco, diciamo che c'è molto scuola di Pecchia negli ultimi due colpi Ansaldi, quando arriverà l'ufficialità Charpentier, che ribadisco, ha ottimi numeri, c'è questa incognita infortuni che insomma Parma quando arriva un giocatore c'è sempre, si guarda un pochino anche lo storico, un po' per capire, perché è chiaro che negli ultimi anni già il Parma è stato spesso martoriato da infortuni, e insomma la speranza che quest'anno possano concedere un po' di tregua va all'impatto sul discorso anche per Ansaldi, che però alle spalle ha una carriera, un'esperienza,
un
curriculum di tutt'altro, insomma, di tutt'altro tenore, insomma, un ragazzo comunque fatto e finito, come si dice, no? Quindi sicuramente Ansaldi potrà portare esperienza ed utilità, perché poi chiaramente il suo acquisto fa presupporre magari un suo utilizzo come terzino sinistro, in realtà lui è ambidestro, può giocare basso, alto, è sicuramente, diciamo così, un giocatore per tutte le stagioni, che potrà dare più di un'alternativa a mister Pecchia anche dall'inizio a gare in corso.
E un nostro ascoltatore invece, Davidone, fa la domanda, visto che insomma prima anche Gianluca Zorrini aveva detto abbiamo trovato la quadra in difesa, lui dice, a proposito di questo, Di Osorio, di Osorio cosa possiamo fare? Allora, va ricordato che uno dei due infortunati insieme a Cobaut, in realtà ci sarebbe anche Aino, mentre gli altri, compreso Buffon e compreso Ansaldi, dovrebbero peraltro essere convocati. Comunque, Osorio è fuori un po' dai radar, di Pecchia. Dici che possa anche partire e ti chiedo cosa ti aspetti negli ultimi giorni di mercato per il Parma.
Guarda, sicuramente la situazione è particolare perché oggi è infortunato, quindi non è giudicabile se dovessimo, diciamo, piazzarlo in una possibile gerarchia di Pecchi in difesa. È chiaro che mi aspetto che davanti a lui comunque ci possa essere Cobaut quando tornerà a disposizione, ma da vedere anche se Cobaut poi potrà togliere il posto a Valenti, che finora in realtà si sta rivelando assolutamente all'altezza delle grosse aspettative che c'erano su di lui quando era stato acquistato ormai 2 anni fa. E quindi bisogna un pochino capire, insomma, parliamo di un nazionale venezuelano che non so se si possa permettere un anno da riserva di lusso in Serie B, quindi io in questi ultimi giorni mi aspetto sicuramente ancora qualcosa a livello di esterno, offensivo, quindi un giocatore che possa ricoprire due o anche tutti e tre i ruoli alle spalle della punta centrale. Qualche sorpresa qua e là, e ahimè sì, anche qualche cessione, perché è indubbio che in questo momento al Parma non è proprio un acquisto, corrisponde un'uscita, però sicuramente se dovesse avere dei giocatori qualcuno potrebbe anche partire. Quindi mi aspetto ancora qualche movimento.
Benedigia potrebbe partire secondo te partirà?
Chi questo, scusami?
Benedigia.
Guarda, su Benedigia ci sono molte voci, io non credo che in questo momento sia nella lista dei partenti, perché è un giocatore sul quale il Parma l'anno scorso ha fatto un investimento da poco più di 2 milioni, è un giocatore che ha ancora tantissimi margini di miglioramento, è chiaro che sta un pochino faticando, però non ci dimentichiamo che anche lo scorso anno Comaresca giocò titolare tutto il precampionato, poi effettivamente spari dai radar nelle primissime giornate della stagione, salvo poi ritagliarsi lo spazio poco prima dell'esonero di Maresca. Forse in questo momento è un pochino indietro nelle gerarchie di Pecchia, che probabilmente richiede un'altra tipologia di attaccante o sta cercando di adattare Benedicak ai suoi schemi, quindi non è in pole position. Molto dipenderà, credo, dalla volontà del giocatore. Se il giocatore vuole andare a giocare, si potrebbe cercare un sistematore, però non credo che ad oggi sia intenzione del Parma quella di privarsi di Benedicak, considerando che ad oggi Tutino viene considerato più un esterno che non una prima punta, quindi non va
annoverato. E che anche Beneca potrebbe essere considerato esterno, perché io continuo a dirlo, alla fine come numero in attacco il Parma non è sovraffollato,
assolutamente,
diciamo,
no,
anche con
perché
Serpentier.
Io credo che anche l'utilizzo di inglese sia stato più dovuto al fatto che anche altri giocatori, al di là che insomma l'obiettivo del Parma sia assolutamente quello di recuperare inglese, però è chiaro che in queste due giornate più che meriti di inglese c'era anche il fatto che probabilmente dietro non c'era questa abbondanza da poter utilizzare, come poi dimostrano i cambi che ha fatto Pecchia, che in entrambe le giornate ha inserito nella prima Son, nella seconda Juric, avanzando Vázquez nel ruolo di falso 9, quindi non c'era tanta abbondanza, anche se poi a livello di quantità i giocatori ci sono, quindi non mi aspetto grosse partenze in quel reparto, a meno che qualche giocatore non richieda di andare via, però a livello di entrate sicuramente un esterno, io continuo a guardare in casa Monza, vedremo come andrà poi stasera l'anticipo della adattazione stasera tra Monza e Udinese, che sicuramente è importante, perché da Montacarvaio a Ciuria sono tanti giocatori che secondo me potrebbero fare gol al Parma, ma parliamo proprio di trattative che se si sbloccheranno credo nelle ultimissime ore di mercato.
Guarda, infatti l'ultima domanda arriva proprio dal ragionamento di un nostro ascoltatore, Andrea, su inglese. Lui si collega al nostro discorso precedente sugli esuberi, no? Anche Gianluca Zurli ne ha detto: l'unico escluso sempre da questa logica è stato inglese. Effettivamente il nostro ascoltatore dice: non è stato mai accantonato perché questa scelta è probabilmente legata all'impatto sul bilancio, dati 20 milioni di euro pagati al Napoli allora per il suo cartellino, un eventuale rilancio del giocatore potrebbe evitare al Parma una minusvalenza molto importante. È tutto assolutamente così, insomma. È
sì,
ovvio che inglese è stato un investimento
economico
molto più grande degli altri, no?
Assolutamente, voglio pensare che al di là di questa valutazione di carattere economico, che è assolutamente legittima, ci sia anche comunque una valutazione tecnica a parte di Pecchia, che abbia comunque la necessità di recuperare il ragazzo dal punto di vista fisico e poi dal punto di vista proprio tecnico, quindi mi aspetto che la formazione poi sia fatta da Pecchia anche in funzione di andare poi a trovare l'undici che gli dà le maggiori garanzie, quindi probabilmente in questo momento inglese gli dà più garanzie ad esempio di un Benedicak, o di un Tutino che magari viene visto più come esterno, questo sicuro. Poi è chiaro che sì, ahimè, il bilancio quello fa la sua parte. È chiaro che ad oggi pensare di piazzare Inglese è molto molto complicato. Beh, certo. Per una serie di ragioni,
anche di ritornare alla cifra è chiaramente impossibile,
è quasi impossibile. Ad oggi il Parma dovrebbe realizzare una minusvalenza, ancora 2 anni di contratto, tra l'altro anche un ingaggio non dei più leggeri, certo. Quindi mi aspetto che appunto Inglese resti e venga per quanto possibile cercato di recuperare, rilanciare, e poi chiaramente il mercato è sempre aperto, quindi qualora poi Inglese dovesse fare bene, se dovesse arrivare un'offerta il Parma la valuterà, però ad oggi credo che sia quasi impossibile pensare di cedere Inglese, quindi il Parma dovrà andare avanti con Inglese, speriamo con Charpentier, probabilmente con Benedicia, che a quel punto con un esterno potrebbe essere al completo il reparto offensivo.
Eh sì, assolutamente. Marco, grazie di essere stato con noi, ovviamente buona partita domenica.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie a Marco Bernardini, che abbiamo ritrovato con piacere in questa nuova stagione di Palla in Tribuna. Intanto vi ricordiamo che tra le altre notizie, così verso questo fine settimana, c'è anche da segnalare l'esordio, cioè l'esordio del Parma Calcio femminile. Dunque, insomma, inizia il campionato con la l'avvicinamento anche dal punto di vista degli abbonamenti e dei biglietti, perché la prima sarà comunque fuori casa, ovvero si giocherà domenica 28, domenica che arriva alle 20:30 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, non dunque al centro sportivo dell'Inter come inizialmente precisato. E per chi vorrà essere lì a seguire le crociate, ci sono biglietti a 10 e 5 euro, ma attenzione, perché nel pomeriggio arriveranno importanti novità in casa Parma dal club ducale, e sono novità che riguardano gli abbonamenti, perché possiamo dare una mezza anticipazione di quello che sarà ufficiale tra poche ore. Sostanzialmente, chi avrà l'abbonamento della Parma di Fabio Pecchia potrà seguire anche con lo stesso abbonamento le partite interne del Parma Calcio femminile in Serie A quest'anno. Infatti c'è il debutto in trasferta contro l'Inter. Dunque, con lo stesso abbonamento si potrà seguire il Parma femminile, questo indipendentemente dal settore del proprio abbonamento per la squadra maschile, che sia tribuna, distinti o curva, perché il Tardini, dove giocherà il Parma Calcio femminile, sarà aperto sostanzialmente solo nella tribuna Petitot, con una capienza comunque di oltre 7.000 posti. Nel pomeriggio arriveranno ulteriori novità. Chiudiamo ancora sul mercato, perché c'è un nostro ascoltatore Luca, Gianluca, che ci scrive: ma è vera la voce del possibile scambio Zazza Inglese? Ma da quello che mi risulta non è vera, non è assolutamente così, anche perché, lo ripetiamo, Inglese, al di là delle parole, è un giocatore molto difficile in questo momento da piazzare. Lo si potrà fare, non lo so, a gennaio, il prossimo anno, con insomma tante presenze, un buon bottino di reti per Inglese, dunque con un giocatore, diciamo, ritrovato dal punto di vista tecnico e fisico. Adesso è più difficile. Zazza, da quanto ho capito, poi preferirebbe anche la Spagna, l'Espagnol in particolare. Poi un giocatore che non so onestamente, questa è la mia opinione, se il Parma guadagnerebbe molto in uno scambio Zazza Inglese. Insomma, non parliamo nel caso di Zazza di un giocatore dalle reti assicurate. E poi ancora ci scrivono: il piatto piange, bisogna cominciare a vincere, ditelo a quelli della maglia sudata. Ecco, insomma, cioè, i giocatori, finora il Parma ha sempre comunque dato il massimo da questo punto di vista, c'è comunque qualcosa di diverso rispetto agli anni scorsi. Peraltro va ricordato che i tifosi del Parma, a partire dai boys, accoglieranno la squadra fin dallo stradone, diciamo all'altezza del Barino, accompagneranno il pullman verso lo stadio poco dopo le 19, quando la squadra arriverà per la partita contro Cosenza. Anche questo è un bel messaggio, insomma, di vicinanza, di carica per il club. E poi ci scrive il nostro ascoltatore, che è Fournier, che danno vicino al Parma. Sì, si tratta del probabile prossimo managing director sport, cioè il direttore generale o quello che era il ruolo di Javier Ribalta. Quindi si tratta del probabile successore di Ribalta, secondo indiscrezioni oggi confermate da dopo che insomma sono state citate da Parma Today e oggi sono state confermate addirittura dall'Equipe, cioè il principale quotidiano francese, uno dei principali quotidiani francesi almeno dal punto di vista sportivo. Si tratta dell'ex direttore sportivo del Nizza, che diciamo è molto vicino, è quantomeno in cima alla lista dei preferiti di Kyle Kraus per ricoprire il ruolo di nuovo managing director sport, che nella logica di Kraus non è un semplice capo della direzione sportiva, ma è un ruolo che sovrintende tutti gli aspetti tecnici sportivi, dalle giovanili fino alla prima squadra, fino anche allo scouting, ecco, soprattutto all'estero. Lui è ex direttore sportivo del Nizza, squadra che ha fatto molto bene negli ultimi anni, andrebbe a prendere il posto di Ribalta, che oggi, lo ricordiamo, è all'Olympique Marsiglia. Ieri era tra le prime file durante il sorteggio della nuova Champions League. Così abbiamo risposto anche al nostro ascoltatore. Adesso ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo insieme, gli ultimi minuti li dedichiamo al baseball, perché il Parma Clima ci sta facendo ancora una volta sognare. A tra poco.
Palla in tribuna.
Per te un'offerta imperdibile. Vedi tutte le partite del Parma e tutta la serie PKT su Sky a soli 14,90€ al mese per i primi 18 mesi. In più hai anche la serie A Team con 3 partite su 10 a turno e le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Liga. E poi l'intrattenimento di Sky con le serie TV e gli show per tutta la famiglia. Scegli Sky TV più Sky Calcio a 14,90€ al mese per i primi 18 mesi. Chiamaci 02 80 80. Vieni su Sky.it o nei negozi Sky.
Tutti matti per Colorno il 26, 27, 28 agosto e il 2, 3, 4 settembre. Colorno diventa la capitale italiana del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma la 15ª edizione del festival Tutti matti per Colorno. Ogni giorno fino a sera tardi decine di spettacoli e concerti di artisti internazionali tra circo, teatro, musica e installazioni. Street food di qualità e un mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival offerta libera. Programma completo su www.tuttimattipercolorno.it.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Allora, il nostro ascoltatore ci ricorda, Luca, ci ricorda che oggi è il compleanno di Dennis Mann. Questo me l'ero perso, comunque mi fido del nostro ascoltatore. Facciamo gli auguri, speriamo che si regali un gol. È ufficiale quello che vi ho anticipato proprio un minuto fa sull'iniziativa per il Parma Calcio femminile, ovvero con un abbonamento unico si potranno vedere tutte le gare della Serie B del Parma di Fabio Pecchia, ma anche della Serie A femminile, e dunque insomma una grande opportunità per spingere le crociate, per avvivare l'interesse nei confronti del Parma Calcio femminile. C'è peraltro sui canali ufficiali del club crociato un video davvero molto bello, davvero emozionale, che lancia l'iniziativa. Un video in cui c'è insomma anche un omaggio velato a un tifoso storico come Corradone Marvasi, e poi ci sono tanti crociati e tante crociate in luoghi storici della città, anche un po' per sottolineare questa vicinanza al territorio, alla città, che è un po' mancata negli ultimi anni e sulla quale la società insomma sta lavorando molto. Dicevamo del baseball, vogliamo dedicarci proprio gli ultimi 2-3 minuti, perché Parma Clima sta facendo molto bene nella semifinale, che è al meglio delle 7 gare, semifinale di campionato. Sta vincendo per 3-2, sta guidando la serie per 3-2 contro Bologna, che è l'avversaria di sempre, l'avversaria degli ultimi anni. La terza vittoria arrivata ieri sera al Nino Cavalli di Parma. I Ducali hanno riscattato l'iniziale doppio svantaggio nella serie, prima 1-0, poi 2-1. Ora si sono portati addirittura 3-2, decisiva in una partita davvero palpitante, un fuoricampo di Mineo e poi una splendida prestazione dei lanciatori Fabiani e Aldegheri. Questo è quanto è successo ieri sera a Parma Clima, che ricordiamo è ancora una volta campione d'Europa in carica, Coppa Campioni vinta negli ultimi 2 anni, compreso il 2022. Domenica ci sarà alle 20:30 gara 6 al Gianni Falchi, diamante storico di Bologna. I protagonisti saranno i lanciatori comunitari, mentre eventuale, facciamo gli scongiuri, gara 7 si giocherebbe martedì sera ancora al Gianni Falchi di Bologna. Felsinecchi dunque avrebbero il vantaggio e avrebbero il vantaggio dell'ultima gara in casa. Ci piaceva insomma fare il punto anche sul baseball, torneremo a parlarne all'inizio della prossima settimana, comunque va da gara 6 di domenica sera, perché insomma i Ducali di Poma viaggiano verso un possibile bis che insomma non è mica impresa da tutti i giorni. Chiudiamo solo per dire che Gabriel Charpentier è sempre più vicino al Parma, nel pomeriggio ci dovrebbero essere le visite mediche, mentre Calò del Cosenza non dovrebbe essere aggregato in tempo, dovrebbe raggiungere i nuovi compagni del Cosenza solo al tardini. Abbiamo ancora 2-3 minuti e li dedichiamo, come abbiamo detto, al baseball, perché abbiamo con noi un grande esperto, nonché insomma corrispondente da Nino Cavalli per la Gazzetta di Parma, Gianluigi Calestani. Buongiorno.
Ciao, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere in nostra compagnia. Allora, ho fatto io il punto fino a qui di quant'è la serie della partita di ieri sera. Io ti chiedo, insomma, arriviamo da una quinta gara, un po' da cuori forti, ma con un grande Parma.
Un grande Parma che ha sovvertito il pronostico, perché fino a ieri sera, nelle partite riservate ai lanciatori italiani, si era imposto il Bologna, e anche in maniera abbastanza netta, bisogna dire. Invece ieri sera il Parma ha mostrato grinta, concentrazione e soprattutto un grandissimo cuore.
Assolutamente, è vero, un grande cuore, perché la serie poi non era iniziata bene, è stata anche in pareggio, però insomma il Parma sempre è rincorso, adesso invece rincorre Bologna.
Adesso rincorre Bologna, domenica sera si giocherà al Falchi di Bologna gara 6 con i lanciatori comunitari, un piccolo vantaggio diciamo dal punto di vista del pronostico per la Fortitudo, però Parma ha mostrato di avere tutte le caratteristiche per poter avere da meglio, e malissimo che vada gara 6, ci sarà pur sempre una gara 7 con i lanciatori stranieri, lo diciamo sommessamente, quest'anno Parma e Bologna con i lanciatori stranieri si sono affrontate già 3 volte e 3 volte ha vinto la squadra di Guido Poma.
Sì, lo diciamo facendo gli scongiuri
molto,
però insomma
sommessamente, esatto. Ferro.
Ecco, peraltro con il Parma Clima che insomma i trionfi europei che sono tornati negli ultimi anni, ma insomma ho visto anche in campionato che più avanti si va verso il momento caldo della stagione, più torna il pubblico al Cavalli, ho visto insomma in queste ultime gare, è una mia sensazione sbagliata o è così?
No, il pubblico del baseball in generale, poi quello di Parma ancora più in particolare, ama il grande evento, la partita da dentro fuori, insomma in regular season, un pochino anche a causa del regolamento che certo. Ha proposto al Parmatino squadre da affrontare abbastanza debolucce, diciamo così, il pubblico ha un po' latitato, ecco, invece contro Bologna, pur non essendoci stati i pienoni delle passate stagioni, il quasi migliaio di spettatori in uno stadio da 2005, insomma, ha dato un bel colpo d'occhio. Non anticipiamo i tempi, però credo che se Parma dovesse affrontare la finale Scudetto, il tetto dei 1000 spettatori verrebbe ampiamente sfondato.
Sì, assolutamente, ce lo auguriamo, anche perché per dare seguito a questa sfilza di successi aggiornati, ecco, del Parma Clima. Gianluigi, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, appuntamento ovviamente sulla Gazzetta per gli approfondimenti, gli articoli, le cronache di gara 6 e se sarà necessario, ma speriamo di no, gara 7.
Sì, assolutamente, come ricordavo all'inizio, curati da te, insomma, anche sul giornale Oggi e poi nei prossimi giorni. Grazie e buon lavoro a Gianluigi Calestani, nostra compagnia per aprire una finestra doverosa sul baseball. A noi ci piacciono tutti gli sport, insomma. Poi quando si arriva al momento clou vale ancora di più la pena. Adesso c'è solo il calcio, peraltro oltre al baseball che è partito molto presto e dunque parliamo di questo. Chiudiamo con un messaggio del nostro Aldo, positivo, inglese tornerà in forma, farà benissimo come i primi anni. Insomma, lo dice Aldo, noi ci accodiamo a questa speranza del nostro ascoltatore. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, restate qui con la programmazione di Radio Parma.